Mi era piaciuta molto questa Letizia del versetto 41, con la quale si allontanano gli apostoli dal Sinedrio e mi sembra uno degli aspetti più belli della presenza dello Spirito. Forse potremmo dire che è il prototipo della vera Letizia di San Francesco, e anche se là appunto San Francesco quando ne parla come di un'ipotesi, ecco, come di una parabola, cioè qui è una realtà, cioè, ed è viene molto da ricordare la conclusione delle Beatitudini, dove appunto il Signore dice quando vi perseguiteranno, rallegratevi ed esultate perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. Ecco. E a me poi pare che questo tipo di letizia sia, non dico l'unico, ma essenzialmente uno delle realizzazioni di quello che dice Gesù, che quando lui va al Padre, loro faranno opere più grandi di quelle che ha fatto lui. E per sé è una cosa piccola, non è un miracolo, o meglio, non è un miracolo nel senso di guarigioni o ma è un miracolo dello Spirito, ecco. E mi sembra che sia, forse almeno nel Vangelo di Gesù, non mi viene in mente una cosa del genere, se non forse l'esultanza di Gesù quando nel contesto del rifiuto della sua predicazione ringrazia il Padre perché ha nascosto queste cose ai dotti e sapienti, le ha rivelate ai piccoli, e là dice appunto che si esulta nello Spirito. Ecco, quindi diciamo che Gesù dà inizio a questo tipo di grande letizia dello Spirito che oggi vediamo anche nei suoi discepoli.
A me è piaciuto il versetto 32, che dice: e di questi fatti siamo testimoni noi, lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono.
Mi è piaciuta molto la figura di Gamaliele che interviene, si alza nel Sinedrio e nel suo discorso, anche con questi esempi che fa, e sono esempi di persone, almeno questi due, che sono venuti fuori, usa questo verbo sempre del sorgere, sorse Teuda, sorse Giuda, il Galileo, e poi sono stati uccisi e poi tutto si è distrutto, si sono dissoluti o finite nel nulla le persone che li seguivano, che si erano lasciate persuadere da loro. Quindi questi due esempi che lui fa sono esempi appunto di fine, ecco, di dispersione, di dissolutezza, di dissolvenza, insomma. E quindi il fatto che lui dica che se questa opera o questo piano, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerlo. Questa distruzione non è tanto il fatto di appunto uccidere, perché comunque appunto anche Gesù è stato ucciso, ma è un far finire, è un dissolvere, acquietare le acque. Far svanire, ecco, come niente, l'opera di una persona, di un movimento, di un gruppo. E quindi è impressionante qui come invece appunto per Gesù, lui è stato ucciso, ma appunto c'è tutta questa forza nei suoi discepoli, che che conquista tante persone, è inarrestabile, quindi volerle distruggere vorrebbe dire, come dice Gamaliele, combattere contro Dio. E quindi mi ha fatto molto pensare questo. Il fatto che lui, come dottore della legge, li ponga davanti a questo rischio di opporsi addirittura a Dio. E quindi è un uomo in qualche modo di pace, di grande saggezza, non prende più di tanto posizione su Gesù, anche se si potrebbe ipotizzare che sia incuriosito o comunque ne riconosca in lui e nei suoi discepoli una possibilità divina. E l'altra cosa che mi aveva colpito, appunto, a proposito di questo insegnamento, si ripete tante volte questo, il verbo o la parola insegnare, che il testo conclude così, no? Non cessavano di insegnare e di annunciare, di evangelizzare Gesù, il Cristo Gesù. Quindi è un insegnamento, forse, ecco, il fatto di non dissolversi nel nulla è espresso proprio da questo continuo evangelizzare, portare il Vangelo nel Tempio e nelle case. Un ritornare sempre alla storia di Gesù, alle sue parole, e senza sosta, questo non cessare. Mi sembra molto bello anche per noi.
Anche oggi, come abbiamo visto sempre nei discorsi di Pietro ai giudei e anche ai capi, ai membri del Sinedrio, c'è l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù presentato come un avvenimento in cui gli interlocutori di Pietro sono stati coinvolti, loro stessi hanno ucciso Gesù appendendolo al legno della croce. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato, lo ha esaltato alla sua destra, egli che è il principio, è il Salvatore. In corrispondenza di questo annuncio pasquale c'è la promessa di un dono, perché tutto questo piano di Dio, nel versetto 31, per dare a Israele la conversione e il perdono dei peccati. E dunque tutta la vicenda di Gesù raccontata nei Vangeli e testimoniata negli Atti degli Apostoli ha questa finalità di rinnovare il suo popolo, di rigenerare Israele, di farlo passare dal peccato alla gioia del Vangelo, di iniziare per Israele un cammino di conversione, di ritorno, il grande ritorno tante volte promesso nell'antico Israele, adesso è possibile perché c'è stata la Pasqua di Gesù. La conversione e il perdono dei peccati sono doni, come è dono lo Spirito Santo che gli apostoli, i credenti in Cristo, hanno ricevuto da parte di Dio per diventare testimoni di Gesù. E nel passo di oggi, come accennava Andrea, io ho sentito molto fortemente stagliato il ruolo dei primi discepoli di Gesù a motivo dell'insegnamento del quale anche ieri avevamo parlato e soprattutto dell'atto dell'evangelizzazione di cui ci parlano il versetto 42, che mi pare un po' la sintesi, ecco, forse di questi primi cinque capitoli. Ogni giorno nel Tempio e a casa non cessavano di insegnare e di dare la buona notizia che Gesù è il Cristo. Perché questo versetto in qualche modo rappresenta il quadro dell'andamento del movimento di Gesù, della prima comunità da lui fondata, un quadro disteso nel tempo, per cui non sembra di cogliere più un'attesa imminente del ritorno del Signore, ogni giorno, un quadro ancora alternato tra il Tempio, simbolo dei sacrifici e della prima alleanza, e le case, i luoghi di abitazione dei primi cristiani, un quadro dove l'insegnamento e l'evangelizzazione stanno insieme, essendo evidentemente due azioni diverse, ma necessariamente complementari. Non c'è solo l'una né solo l'altra, ma insieme insegnano e annunciano il Vangelo, e con una coppia di verbi che viene significativamente ripresa al capitolo 15, quando si parla della missione di Paolo e di Barnaba ad Antiochia. Insegnano ed evangelizzano la parola del Signore. Dare il Vangelo, dare la buona notizia, comunicare che Gesù è il Cristo, è il grande tema che vedremo svilupparsi nel corso dei successivi capitoli, a partire dal capitolo 8 e dall'azione evangelizzatrice di uno dei primi 7 diaconi, Filippo. È molto bello, viene citato nei passi paralleli delle Bibbie, al versetto 35 del capitolo 8, Filippo all'eunuco evangelizza Gesù partendo dalla scrittura. E dunque questa buona notizia è la buona notizia di Gesù ed è la buona notizia del Vangelo della pace che Pietro a Cornelio nel capitolo 10 comunica. Gesù è venuto ad annunciare la pace. Dio ha mandato questa parola per mezzo di Gesù. E dunque una grande consolazione, mi pare, e insieme una forte responsabilità rispetto ai doni che anche noi abbiamo ricevuto. La possibilità di un cammino di conversione, la possibilità di ricevere la remissione dei peccati, il dono dello Spirito Santo che ci rende testimoni, l'attaccamento all'insegnamento degli Apostoli che abbiamo visto tra gli elementi essenziali nei sommari dei capitoli 2 e 4 degli Atti degli Apostoli, e finalmente il Vangelo, la buona notizia. Nel capitolo 16 Paolo ha una visione, sogna che qualcuno gli dice: vieni in Macedonia e aiutaci, e a quel punto intende al risveglio la visione ricevuta come un appello di Dio. Dio ci ha chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Ed è quello che noi continuiamo a fare veramente ogni giorno, nel Tempio e a casa, cioè nella comunità della Chiesa e nelle case dove abitiamo. Soprattutto in questo periodo abbiamo riscoperto la preziosità della preghiera domestica, della liturgia domestica. Abbiamo visto che l'insegnamento e la buona notizia del Vangelo non sono riservati all'edificio sacro, alla liturgia nel senso tecnico del termine, ma sono spalmati nel tempo di ogni giorno e nei luoghi dove viviamo quotidianamente.